Oggi vorrei riprendere il discorso relativo al tempo, quindi al tempo come costrutto sociale, per vedere quali sono le caratteristiche dell'epoca industriale moderna, cioè riprendere il discorso che abbiamo fatto nell'ultima lezione per riprendere in mano le caratteristiche del nuovo tempo, della nuova idea di tempo e del nuovo modo di intendere il tempo e di usarlo iniziato con il Rinascimento, per vedere poi quali saranno le caratteristiche di questa dimensione temporale che restano fino all'avvento dell'industrializzazione, quindi all'avvento della rivoluzione industriale moderna, per vedere poi che cosa cambia successivamente, quali sono le caratteristiche nella nostra epoca, che è definita post-industriale, post-moderna o anche in altro modo, ma questo lo rivedremo più avanti. Quindi abbiamo detto come prima cosa che il tempo è un costrutto storico-sociale, e cioè che non è un dato naturale, o almeno non è un dato solo naturale. È una produzione culturale degli uomini e delle donne, del genere umano, che cambia a seconda del periodo storico e della civiltà. Vi sono ad esempio società, come abbiamo detto all'inizio, che non hanno la parola tempo nella loro lingua, e non solo quindi l'uso del tempo, ma anche l'esperienza soggettiva del tempo, cioè il modo di considerare l'età della vita, il modo di collocarsi nel presente e di proiettarsi nel futuro, come il modo di ricordare il passato, di collocarsi nel passato, e lo stesso calcolo del tempo, tutto ciò cambia di società, di epoca in epoca. Quindi a partire da questa considerazione, che abbiamo già visto nelle lezioni precedenti, possiamo vedere quali sono le caratteristiche del tempo nella nostra civiltà e come si è trasformata la concezione del tempo nel corso dei secoli. Quindi la prima cosa da mettere in evidenza in questo itinerario è vedere come l'avvento della società industriale moderna è stato segnato da una profonda trasformazione nella concezione e nell'uso del tempo. Abbiamo visto già come nel Rinascimento, dal tempo come dono di Dio, che non può essere oggetto di scambio economico nel Medioevo, agli esordi dell'epoca moderna si è cominciato a considerarlo come una risorsa al servizio dell'uomo, uomo che è al centro della concezione rinascimentale. L'entrata in scena quindi di una nuova concezione del tempo è radicata, e l'abbiamo visto questo già con Le Goff, quando ne parla appunto Le Goff, è radicata nel dinamismo, nello straordinario dinamismo che conosce la società europea del 400 e del 500. L'accelerazione dello sviluppo, la drammaticità dell'epoca dell'accumulazione originaria e la stessa trasformazione del ritmo della mobilità sociale, tutto ciò va a confluire nella nuova dimensione del tempo, che vuol dire evidentemente nella nuova concezione, nel nuovo uso che si fa del tempo. Abbiamo visto quali sono le caratteristiche di questo nuovo tempo moderno, vorrei sottolinearle perché su questo poi ritorneremo. Il tempo diventa un flusso regolare e uniforme, precisamente divisibile in parti uguali, ed è il nuovo tempo che serve che a partire dal Novecento serve alla società moderna, alla nuova società moderna, e si diffonde piano piano in tutta Europa, ed è appunto il tempo che sostituisce quella dimensione temporale incerta ed episodica della civiltà medievale. Le necessità produttive della società moderna, cioè è questo su, l'aspetto sul quale vorrei che vi soffermaste, le necessità produttive della società moderna spingono verso la diffusione di un tempo più preciso e più regolare di quello sancito dalle campane della Chiesa. Con questo voglio che vi soffermiate sul nesso estremamente forte che sussiste ogni volta, in ogni società, in ogni civiltà, tra il modo di concepire il tempo e le dinamiche economiche. Vedremo poi nella nostra epoca quanto questo sia importante da comprendere, per comprendere la dimensione temporale, ovviamente anche quella spaziale, la connessione strettissima tra la dimensione economica, materiale del vivere sociale e l'idea di tempo e di spazio che si ha. Quindi, dicevo, le necessità produttive della società moderna spingono verso la diffusione di un tempo più preciso, più regolare, di quello sancito dalle campane della Chiesa. La nuova società ha bisogno di una cronologia, cioè di un calcolo del tempo più preciso e più misurabile, e misurabile con maggiore esattezza, che inquadri tutta la vita sociale. Spesso sono proprio le specifiche condizioni del lavoro nelle città che spingono verso un nuovo ordine temporale e una nuova forma di misurazione, che è la forma di misurazione data dall'orologio, da quella macchina messa a punto nel Rinascimento, cioè costruita sempre in maniera sempre più raffinata a partire dal Rinascimento. E si modifica anche ovviamente il tempo del lavoro, che diventa più preciso e più efficiente. Intorno alle esigenze dettate dalla vita produttiva, quindi, si coagulano le dimensioni temporali della vita cittadina, della vita quotidiana nella città. Il tempo dell'orologio urbano, come abbiamo visto, posto in cima alle torri dei comuni, è sempre poi più diffuso tra i cittadini che hanno il potere economico, è un tempo regolare, uniforme, che ha la funzione di scandire le durate del lavoro collettivo, cioè del lavoro di tutte quelle manifatture che si stanno via via diffondendo in questo periodo. È questo genere di tempo e questa dimensione temporale che diventa via via quell'istituzione sociale di cui parlerà Durkheim all'inizio del Novecento e che svolge la funzione di stabilire quando, con quali ritmi e con quali durate devono essere svolte le attività lavorative che la città moderna racchiude dentro le sue mura. La città moderna, intendendo quella città appunto del XV e del XVI secolo. Nel corso dell'epoca industriale moderna, questa disciplina del tempo mantiene costanti alcune caratteristiche di fondo, tutte legate in maniera più o meno diretta all'organizzazione del lavoro industriale. Questo è valido fin dalle prime manifatture. E cioè, vediamo quali sono queste caratteristiche. Prima caratteristica, l'interdipendenza spazio-temporale dei lavoratori. Questa è una cosa che prende avvio dalle prime manifatture e naturalmente si sviluppa si sviluppa pienamente nel Settecento, a partire dal Settecento inglese, quando cominciano a funzionare le prime industrie e le prime macchine con le quali si producono con le quali si produce nelle industrie tessili inglesi. Questa è la prima caratteristica, è l'interdipendenza spazio-temporale dei lavoratori, cioè tutti i lavoratori sono dentro la fabbrica nello stesso periodo di tempo, nella stessa durata. Quindi c'è una uno spostamento dalle campagne nelle zone urbane e tutti i lavoratori, tutti gli operai vengono chiusi dentro lo stesso spazio e nella stessa durata di tempo, durata che naturalmente cambia a seconda dei periodi. All'inizio sono durate assai lunghe, come vedremo. Seconda caratteristica, sincronizzazione delle attività. In una stessa durata si svolgono tutte le mansioni contemporaneamente, cioè le attività dentro la città e dentro le industrie sono sincronizzate. Ancora un'altra caratteristica, standardizzazione e rigidità degli orari di lavoro. La giornata di lavoro è l'unità di misura fondamentale e gli orari sono uguali per ogni fabbrica e non sono modificabili. L'attività lavorativa viene organizzata per lo più collettivamente, appunto, cosa che permette un alto livello di sincronizzazione e presuppone d'altra parte la concentrazione spaziale, la concentrazione in uno spazio unico. I ritmi dell'attività umana seguono quindi generalmente quelli della macchina dentro la fabbrica. Il tempo di lavoro è uniforme e prevalentemente rigido, altra caratteristica. Le durate giornaliere, settimanali e annuali sono pressoché le stesse per tutti i lavoratori, così come l'orario di inizio del lavoro, delle interruzioni e della fine della giornata lavorativa. La sincronizzazione e la standardizzazione temporale quindi costituiscono i presupposti per la misura del lavoro tramite il tempo. Qui vi prego di soffermarvi un attimo, di porre la vostra attenzione, perché questa cosa, cioè la misura del lavoro tramite il tempo, sarà una delle caratteristiche fondamentali della società industriale capitalistica e quindi su questo più avanti ci soffermeremo in maniera particolare. L'orario standard, l'orario di lavoro standard, costituisce quindi un fattore di uniformità sociale e di diffusione dello stile di vita urbano industriale anche tra coloro, attenzione, anche tra coloro che non sono direttamente coinvolti nell'ambito della produzione, come per esempio le donne, i bambini quando non lavorano, le donne e i bambini quando non lavorano naturalmente nella fabbrica, quindi l'intera società. Cosa significa questo? Significa che la dimensione temporale della produzione, la dimensione temporale dell'industria, rende, cioè è fondamentale, è il nocciolo, il centro di tutta l'attività, di tutte le attività sociali, di tutte le attività urbane ed è intorno a quel tempo, al tempo della fabbrica, che prima della manifattura, ripeto, poi della fabbrica, che vanno a organizzarsi, a coagularsi tutte le attività sociali. Ora, anche se alcuni caratteri di fondo dello statuto moderno del tempo sono presenti anche successivamente, cioè quando la società moderna industriale comincia a modificare i suoi caratteri, a cambiare, e questo avviene, nella seconda metà del Novecento, come vedremo, non possiamo non riconoscere che molte cose sono cambiate, sia nel mondo della produzione del lavoro che nella sfera della vita privata al di fuori del lavoro. Ma prima di arrivare a questo punto, prima di arrivare ad analizzare come cambia la dimensione temporale e spaziale della società nella seconda metà del Novecento, dobbiamo fare un affondo, dobbiamo andare a vedere cioè qual è il ruolo del tempo e dello spazio nel pieno sviluppo della società moderna, cioè che tipo di funzione svolge il tempo e lo spazio in subordine nella modernità industriale classica, cioè quella che va dalla metà, diciamo, del Settecento in Inghilterra fino al Novecento anche da noi nel nostro paese. Quindi in questi due secoli fondamentali della società capitalistica, quando il capitalismo prende avvio fino al suo pieno sviluppo, noi dobbiamo vedere come si conforma appunto lo statuto del tempo, che funzione ha, che ruolo svolge, eccetera.